Una chiave di lettura.
In Austria si sono chiusi con un fallimento i negoziati per lo status del Kosovo. La Serbia ha annunciato che annullerà qualsiasi decisione di Pristina su un'eventuale indipendenza della provincia serba a maggioranza albanese. Preoccupati ovviamente i mediatori europei, per i quali la pace nei Balcani sembra essere davvero in bilico. Abbiamo tra l'altro sentito durante la rassegna stampa il commento di Paolo Garimberti: la polveriera Kosovo che rischia di esplodere. Al telefono abbiamo Emiliano Boss, giornalista, esperto di questioni balcaniche. Emiliano, buongiorno.
Buongiorno Manuela e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, quale quadro politico si sta delineando, tra l'altro a poca distanza dalle elezioni del 17 novembre e all'indomani praticamente di quanto successo in Austria, di questa riunione, diciamola così?
Mi colpisce che il quadro politico sostanzialmente coincide un po' con il quadro sociale, e cioè lo riassumerei in una parola. Io sono tornato dal Kosovo pochi giorni fa, ero a Pristina per le elezioni, oggi ronzolato un po' nella provincia e ho percepito una grande incertezza, e quindi incertezza a livello politico, nel senso che appunto al termine di questo negoziato, diciamocelo, il fallimento era ampiamente annunciato, perché da mesi le delegazioni di Pristina e Belgrado non riuscivano a trovare un'intesa, hanno scartato vari modelli, quello usato per le due Germanie, quello della Cina con Hong Kong, l'ampia autonomia che Belgrado, ovvero la Serbia, sarebbe disposta a concedere. Pristina invece chiede solo l'indipendenza, quindi le ipotesi sono state messe sul tavolo, e ieri uno dei mediatori ha detto: abbiamo provato quello che umanamente, tutto ciò che umanamente era possibile. Incertezza dunque politica, ma incertezza, e questo mi ha colpito molto è la mia, diciamo così, impressione, stando un po' di giorni in Kosovo, incertezza tra la gente, che tutto sommato non è particolarmente interessata a capire che forma avrà il prossimo governo, ovvero chi porterà il Kosovo verso l'indipendenza, se ciò davvero accadrà. Ma è un'incertezza dell'oggi e del domani. Si parla di una disoccupazione intorno al 50, 60, 70% addirittura secondo alcune. Quindi c'è un malessere, un malcontento sociale davvero diffuso un po' ovunque. Il Kosovo è piccolo, ma questo malessere l'ho percepito sia a Prizren nel sud, sia a Pristina, quella che dovrebbe essere la capitale o che comunque oggi è il capoluogo della provincia, che a Mitrovica nel nord, quella città un po' simbolo di questo Kosovo purtroppo ancora diviso, una città dove il fiume Ibar traccia il confine tra la comunità albanese che vive nel sud del centro abitato e la comunità serba che vive nel nord. E quindi direi davvero una inquietudine per qualcosa che non si capisce come andrà a finire.
C'è anche chi ipotizza che il futuro del Kosovo si delineerà per accordo diretto tra USA e Russia, con un ruolo marginale dell'Unione Europea. È vero? Sì. È probabile?
Ma il rischio è che il Kosovo sia una pedina di un gioco più grande, che appunto riguarda i rapporti tra Washington e Mosca. Certamente l'Unione Europea ha avuto un ruolo marginale, perché da 8 anni e mezzo, cioè dal 99, ricordiamo tutti gli F-16 che partivano dalle nostre basi di Aviano in Italia per andare a bombardare Serbia e Kosovo in un'operazione della NATO, 78 giorni di bombardamento, firma di un accordo di pace, giugno del 99, da allora questa parte della Serbia, perché formalmente il Kosovo è ancora parte della Serbia, è amministrata da una sorta di protettorato dell'ONU, delle Nazioni Unite, e in questo protettorato ha avuto un peso determinante la politica degli Stati Uniti. L'Unione Europea effettivamente è stata un po' messa nell'angolo, malgrado la presenza di un contingente militare della NATO che è a netta prevalenza invece europea, dove anche gli italiani hanno alcune migliaia di uomini schierati appunto da 8 anni. Chi deciderà il futuro del Kosovo? Gli Stati Uniti sono qualcosa più di un ascendente, sono un nome tutelare, come l'ha definito qualcuno in Kosovo. C'è una strada che si chiama Boulevard Bill Clinton, e gli albanesi hanno una fiducia cieca nella Casa Bianca e attendono che Washington dica sì a questa indipendenza. Tutto sta a capire se la nuova leadership albanese, quando parlo di albanese intendo dire la maggioranza albanese che vive in Kosovo, la comunità che albanofona, che conta circa, secondo le statistiche che in realtà sono parecchio vecchie, di almeno una decina d'anni, conterebbe il 90% degli abitanti. Comunque si può dire che la stragrande maggioranza degli abitanti del Kosovo sia di lingua albanese. E dicevo, la leadership albanese deve decidere cosa fare. Il 17 novembre si è votato per la prima volta ha perso il partito di Ibrahim Rugova, lo storico leader moderato del Kosovo, lo ricordiamo, l'intellettuale con la sciarpa, l'uomo che durante l'epoca del regime di Milošević portò avanti una lotta non violenta contro appunto il regime di Belgrado. Ha vinto invece Hashim Thaçi, ex guerrigliero dell'UCK, quell'esercito che tra il 98 e il 99 imbracciò le armi proprio per difendersi, dice qualcuno, per attaccare, dice qualcun altro, nella guerra con le milizie serbe. Thaçi ha riposto le armi, qualcuno peraltro sostiene che non abbia mai davvero combattuto, quindi sia un guerrigliero per modo di dire, ma di fatto è stato per anni in Parlamento, l'opposizione, e il 17 novembre ha vinto. È oggi il primo ministro in pectore di un governo non ancora nominato, ma che certamente sarà lui a guidare. Io l'ho incontrato la vigilia delle elezioni e mi ha detto che fino al 10 dicembre avrebbe rispettato l'agenda internazionale. Dopodiché le istituzioni del Kosovo, sono state le sue parole, avrebbero preso le decisioni giuste per ottenere l'indipendenza in pieno accordo con Unione Europea, Stati Uniti e comunità internazionale. Così appunto mi ha detto Thaçi in una conversazione a poche ore dal voto del 17 novembre scorso.
Allora, a questo punto, il ruolo della Chiesa Cattolica all'interno di tutta questa situazione qual è?
Ma io non sono sicuro, non sono in grado di indicare un ruolo preciso della Chiesa Cattolica. Diciamo che intanto mi viene in mente, ho negli occhi l'immagine di un piccolo esempio di una presenza discreta ma utile proprio alla tolleranza, alla convivenza pacifica tra le diverse comunità. Io non uso la parola etnia perché è troppo carica di un significato complesso e negativo, tra comunità. Bene, in Rope Island, dove c'è un asilo dedicato a Madre Cabrini di un ordine religioso femminile, che gestisce appunto una scuola materna con una forte presenza musulmana. Gli albanesi sono in stragrande maggioranza musulmani, una forma direi abbastanza laica, perché non è certo un Islam particolarmente presente nella vita di tutti i giorni, anche se un pochino sta modificando i suoi connotati anche a causa della presenza di organizzazioni umanitarie legate ai paesi arabi, ma questo è un discorso molto complicato. Diciamo che comunque gli albanesi sono in prevalenza musulmani e il muezzin a Prizren, come anche a Pristina, scandisce un po' il ritmo della giornata. E dicevo, quindi la presenza cattolica è una presenza di testimonianza, di convivenza tra diverse comunità. Va detto però che il Kosovo è storicamente la culla invece della Chiesa ortodossa. Sono stato a Deciani, è un meraviglioso monastero con affreschi del XIII secolo, uno dei più grandi cicli di affreschi d'Europa di quell'epoca, di quello stile, dove padre Andrei, uno dei monaci che da tanti anni è lì, mi diceva che senza la presenza delle truppe italiane a presidio del monastero si sentirebbero minacciati. Va ricordato come dato oggettivo che dal 99 in poi sono stati distrutti, bruciati e assaliti oltre 140 tra monasteri e chiese ortodosse del Kosovo. Ecco perché Belgrado, tra i suoi motivi, tra l'altro, adduce questo, cioè che non può rinunciare al Kosovo proprio perché è storicamente, Kosovo e Metohija come si dice in lingua, è storicamente la culla della Chiesa ortodossa di Serbia. Quindi sono ragioni politiche, economiche, sociali, ma anche culturali e religiose.
Io ho una domanda, ritornando, facendo un passo indietro. Ti avevo chiesto se il futuro del Kosovo si delineerà per accordo diretto USA-Russia con questo ruolo marginale dell'Unione Europea. Però immagino che a questo punto ci sia attesa da parte dell'Unione Europea di vedere un po' la situazione russa come procede. Ricordiamoci che ci saranno le presidenziali nel marzo 2008, c'è cioè una situazione molto, molto particolare.
Allora, diciamo che appunto Stati Uniti sono favorevoli all'indipendenza, la Russia no, semplificando. L'Unione Europea che fa? L'Unione Europea per ora va in ordine sparso, con le idee un po' confuse. Alcuni paesi, diciamo quelli che contano, Gran Bretagna, Francia, Germania, che contano almeno in termini di voti, sarebbero favorevoli a una forma di indipendenza per il Kosovo, ma altri che hanno problemi con le minoranze al proprio interno, pensiamo alla Spagna con i Paesi Baschi, alla Romania con la minoranza ungherese, a Cipro e via dicendo, sono nettamente contrari a questa ipotesi. Il punto è capire quale potrebbe essere il ruolo dell'Unione Europea anche in futuro. In questi mesi in Kosovo è presente una specie di gruppo di lavoro che dovrebbe preparare la creazione di una nuova missione al posto dell'ONU, quindi ancora una tutela. Il Kosovo sarà se lo sarà indipendente, ma in realtà un'indipendenza un po' tenuta per mano non più dall'ONU ma dall'Unione Europea. Ecco allora che le cancellerie del vecchio continente potrebbero giocare un ruolo un po' più attivo di quello che hanno avuto francamente fino adesso.
Grazie a Emiliano Boss, esperto di questioni balcaniche, grazie per essere stato con noi.
Voi.
Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Che dire, avete fatto la scelta giusta. Un saluto da Emanuela Campanile.